Enedist.
Gute Nachrichten, meine Freunde. Der Großalarm ist abgeblasen. Es hat sich herausgestellt, dass die früheren Meldungen falsch waren. Hört ihr? Falsch. Wir bedauern das, ehrlich. Ich schätze, das Einzige, was uns bleibt, ist, einen Hit aufzulegen.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traum Fabrik seconda stagione, un programma di cinema e cazzeggio di e con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith ed Air Director. Buon ascolto.
Buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traum Fabrik, alla puntata numero 37 del 13 marzo 2015. Questa è la trasmissione che ha sempre grandi novità dentro e intorno a sé, ma è anche la trasmissione che ricorda Richard Glaser, regista di Still Alice, scomparso il 10 marzo per SLA, sclerosi laterale amiotrofica, con un piccolo applauso. Ma se voi siete al cinema e non sapete che film andare a vedere, o avete già deciso ma non siete ancora convintissimi e non sapete bene come orientarvi,
non ti sento convintissimo, non però
Non c'è bisogno che vi convinciate a vicenda, chiamate noi che ve lo diciamo, anzi chiamate Air Director.
Vi convinciate a vicenda è bellissimo comunque, ok, chiamate noi.
Ho visto scene, e c'è qui presente chi lo vede meglio di me, scene in qualche multisala di gente che veramente gioca a morra per decidere che film andare a vedere.
Certo, è così tanta la scelta.
Ho visto partite di morra stabilire.
Comunque non lo fate, seguite il consiglio di Smith, venite soprattutto sulla nostra pagina Facebook, perché noi tutto quello che citeremo in questa nostra puntata numero 30 è un po', come stavolta non so se ci ha beccato,
l'ho scritta io, quindi
l'hai scritta, benissimo, noi lo posteremo,
potrebbe essere anche la 42,
ma infatti sì, chissà, e la posteremo insieme a tante altre cose che non sentirete in radio ma vedrete nella pagina, tipo i videoclip delle canzoni che metteremo. Ci trovate come Bar Traum Fabrik, abbiamo sempre più fan, aumentano circa di 3-4 a settimana, per cui forse a puntata numero 3800 arriveremo
Frizzati
al numero
reale.
Ci trovate su Twitter dopo l'hashtag BartraumFabrik e alle mail bartraumfabrik@gmail.com. Chi lo dice di quello che annunceremo poi?
Tra un po'. Ci trovate anche durante l'hashtag BartraumFabrik, non solo dopo. Anche prima.
Prima, volendo anche. Sì,
questa è la trasmissione delle grandi novità. Attenzione, sì, ma lo direte dopo.
Le grandi novità sono Black Hat di Michael Mann nei multisala, uscito ieri, di cui parleremo tra poco. E coglieremo l'occasione anche per fare una retrospettiva, diciamo, sui suoi film del passato. Poi avremo un'intervista a Pippo Del Bono fatta dal nostro buon Andrea Fioravanti. Parleremo di Metropolis, che torna nei cinema restaurato in edizione completa, in un'edizione mai vista, con i 25 minuti ritrovati in Argentina. Poi vi racconteremo. Parleremo di Foxcatcher, che sta al postmodernissimo, e crediamo che ci sarà anche il professore. Innanzitutto salutiamo gli ospiti, ovvero il solito Daniele Pampanelli, che mo inizia anche un po', no, non è vero, sempre benvenuto, purché tiri fuori il taccuino e faccia un disegno, perché sono mesi che non ci disegna niente.
Poi attenzione, questa è
una frecciatina. Abbiamo Fabio Cesarini, che ritorna dopo la puntata degli Oscar, e un graditissimo ritorno, un nostro ospite della puntata zero, di qualche altra puntata dopo, Giacomo Calzoni, nostro amico e critico cinematografico, qui in veste di estimatore di Michael Mann in particolare questa sera, e quindi benvenuto, sicuramente ne sa più di tutti noi, quindi aspettiamo di sentire il suo giudizio su questo e sugli altri film.
Giacomo Calzoni, scusami, anche sommo maestro di radiofonia.
Certamente, scusa, hai ragione, lo dico sempre, questa sera l'ho detto, nostro collega per la trasmissione della Cripta di Midian, che più volte abbiamo citato, che va in onda prima di noi alle 18:30.
Nostro collega, però con la N maiuscola.
Il nostro collega un po' più serio di noi. Bene, prima di lasciare la parola a Smith e il suo box office, volevo dire che stasera purtroppo Simone Rossi aveva da fare ed è stato sostituito da un altro egregio personaggio. Vi presento, che probabilmente lo sostituirà per un po', presento a tutti Hans Delbruck. Benvenuto, Hans.
Benvenuto, Hans.
Buonasera.
Ma che paia.
Lo sapevo.
Avevamo scommesso molti soldi.
Avevamo scommesso sulla tua risposta.
Salve.
La battuta di Pampanelli era data 7-1.
Grazie, Hans. Simone Smith, velocissimo, il box office.
Allora, al netto di film che stanno incassando tantissimo e che vedono tantissime poltroncine piene di signore, magari un po' attardate, magari un po' frustrate, non lo so, magari un po' curiose, o anche di qualche ragazzotto che vuole scoprire qualche segreto del sesso estremo, al netto di queste pellicole che continuano a dominare il botteghino, abbiamo Birdman con 4,2 milioni di euro incassati la settimana scorsa, Non sposate le mie figlie con 3,8 milioni, sta andando bene Noi e la Giulia di Edoardo Leo con 3 milioni e 200 mila euro. Tra le nuove uscite, in testa nella serata di ieri, troviamo Cenerentola, Cinderella, di Kenneth Branagh.
Branagh.
Con un discreto incasso di 300.
Branagh.
Non ha detto Branagh.
Ma che cazzo quello stai
a dire? Quello è Callaghan. Con 345.000 euro incassati, mentre Black Hat di Michael Mann è solo al nono posto in una classifica di 100.000 films. E adesso ho l'onore di dare la parola ad Hans Delbruck.
Sono un po' emozionato.
Che braccio.
Annuncio che il postmodernissimo ci ha pregato di annunciare, appunto. Qui c'è una ripetizione che Hans non ha scritto.
Non è che ci ha pregato.
Però la voce è molto, molto simile a quella di Simone.
La ricorda un po', vero?
È veramente.
È molto simile.
C'è anche quel piccolo difetto.
Sai perché?
Sembra lui.
Quando, per esempio, al cinema un doppiatore, no? Magari muore oppure. Ma tanto se mai sarebbe Simone Rossi.
No, perché Simone ha lasciato in maniera tremenda. Comincio male anch'io.
Ecco, però, quando al cinema un doppiatore cambia, se ne va, scelgono uno che ha una voce simile. Noi abbiamo fatto la stessa cosa.
Sì.
Anzi, dal
quindi
comunque, nessuna preghiera in realtà.
Diciamo, sei contento che... perché come lo trovi lo studio? Ti trovi bene?
Ma molto accogliente, gente simpatica, tranne questo Pampanelli che è un po' aggressivo nei miei confronti.
Che vuoi fare un po' così? Che vuoi?
Comunque, volevo annunciare, appunto, in anteprima il nome dell'ospite segreto.
Non
lo annunciamo subito, lo annunceremo poi. Ospite segreto che sarà al postmodernissimo il 28 marzo e i nomi dei vincitori dei biglietti omaggio che l'hanno indovinato. Quindi restate con noi,
perché più tardi verrà annunciata questa cosa e chissà, forse potreste essere voi i vincitori. Grandi salve. Il postmodernissimo ci ha chiesto di veicolare questo messaggio. Io direi quindi a questo punto che prima di cominciare a parlare un pochino anche di cose serie, oltre a tutte le pagliacciate, cominciamo con la musica e iniziamo con un brano frizzantino, come la nostra tradizione, primo pezzo della serata, un pezzo molto black, ma non è né Back to Black né Back in Black, ma è Black is Back, come dicevano loro, All In, We Gotta Win, Check It Out, Public Enemy.
I'm back. Rap, rock and roll, whatever happened to solid gold, black and tan and woke and soul, told by the same cats that stole your soul, back on the track, it don't sound too old. What they like, and it started with your baby on Similac. Hey.
So back to the politics on my list. Tell the stir, beware them ghetto tricks. Tell the government, please stay off my dick. But just whatever I never sip. Keep the whole damn bottle, I don't even trip.
Beh, siamo partiti frizzantini, eh? L'hai capito l'omaggio musicale?
L'omaggio musicale? Un omaggio a qualche...
Un omaggio, certo.
Ma un omaggio così...
Così è un omaggio a Bertolucci!
Non era Bertolucci, eh? Allora, visto che come hai annunciato faremo una bella... un bel approfondimento su Mann, sui suoi film, sulle sue opere, eccetera, eccetera, ho preso parecchi pezzi questa sera da colonne sonore, appunto, delle sue pellicole. Non ce n'era
non
una
i Public Enemy.
No, il nemico pubblico non c'erano, però
nemico
data
pubblico.
L'assonanza abbiamo colto l'occasione, dai, sarete stati contenti della nostra scelta.
Questa sarà ricordata come la serata delle ignobili farze.
Assolutamente.
Bene, ma
allora
invece...
ci stava anche Capitan Harlock, eh.
Sì, va bene. Invece Hans, di che cosa parliamo?
Ma chi è? Uno nuovo?
Ah, no. Sì, sono sempre io. Parliamo del nuovo film di Bennett Miller che è Foxcatcher. Brevissimamente, la storia dei fratelli Schultz, lottatori dei campioni olimpici di lotta libera, e del loro incontro con il milionario John DuPont, che gli propone di unirsi al team Foxcatcher per vincere i campionati del mondo di Seoul 88.
Ebbene, film con Channing Tatum, Steve Carell, Mark Ruffalo e un'apparizione eterea di Vanessa Redgrave. Chi di noi l'ha visto? Domanda di rito.
Anche
Air Director.
Parecchi.
Fabio.
Anche Hans.
Anch'io.
Volevo chiedermi una cosa. Ma gli Schultz, i due fratelli, uno dei due perché uno... ma diciamo sono quelli che poi hanno aperto un'attività
sì,
commerciale.
Lo sapevamo. Che
una batteria. Sì, sì.
No, non sono loro.
Va bene. Allora, Hans, questa scusa, perché ho questa emozione di avere un personaggio
sì,
nuovo.
Immagino, poi da...
A me ha colpito molto il fatto che il film è tratto da una storia vera, nel senso che iniziando a vederlo c'era qualcosa che... A me capita spesso quando vedo film tratti da una storia vera, nel senso che molte volte... a livello di, cioè tu vedi un film che non sai che è tratto da una storia vera e ti dici ma forse la scrittura di questo film non mi convince tanto, perché in realtà di solito insomma un film scritto, una cosa romanzata è diciamo più lavorata, più è qui c'è la semplicità della storia sì. vera e finché non sai che è successo veramente, insomma, ti fa quell'effetto strano. Almeno per me è così. In questo caso, lo premo io per te.
Ma che bravo, cazzo stai a dire?
No, io volevo questo.
Ah, no, vabbè, pensavo.
Io volevo frizzantina. Però non sapevo qual era il
Ora,
posto.
È piuttosto inquietante. Non raccontiamo, come nostro solito, che cosa succede. Anche se il titolo della autobiografia di Mark Schultz in realtà è uno spoiler già della storia. Sì, non vi dico qual è, ma no, dice già cosa succede alla fine, praticamente. Diciamo che è un film secondo me, a me è piaciuto molto, si regge molto sulle performance dei personaggi, sì, c'è uno Steve Carell sì. che
anche il trucco insomma è fantastico,
esatto,
molto
è irriconoscibile realistico. Però diciamo che non è che si nasconde dietro a questa fare il lavoro alla maschera, perché se conoscete Steve Carell non sembrano i suoi movimenti, a volte vedi uno mascherato, lui si muove diversamente, sì. Questo personaggio è molto credibile, anche Channing Tatum e
bravissimo.
Mark Ruffalo sono tre
bravissimo.
Personaggi eccezionali e tre tratto, interpretazioni eccezionali.
Tra l'altro tu hai detto bene la postura, perché i movimenti dei due lottatori sì. in tutto il film sono, anche quando non lottano ovviamente, sono i movimenti di persone che fanno uno sport particolare, un po' scimmiesco, soprattutto
molto
fisico, anche Ruffalo.
Molto fisico negli abbracci, diciamo,
molto,
questo
molto.
Sì, è vero, anche
io l'ho trovato un film molto bello, è un film sotto traccia, esattamente com'è l'esordio cinematografico secondo me di Miller, che è che è Capote,
sì,
Capote, che in qualche modo gli assomiglia molto.
Sì, è vero, anche per quello per una storia vera.
Assolutamente, giusto? Sì, che è il massacro da cui poi è stato scritto A sangue freddo, appunto, da Truman Capote.
È vero, ma la somiglianza è notevole.
È un film, sì, sia per secondo me per la fotografia, sì, sia sì, per il tono, ripeto, del film, che è sempre un po' sotto traccia, ripeto.
Sì, sì.
Un film, secondo me, molto, molto bello.
Tu dici sotto traccia, infatti.
Sotto traccia per come è recitato,
no, è vero,
per
è vero,
come sono vissute le emozioni, ed è voluto che sia
soprattutto
così.
Il ritmo, cioè, diciamo che inizialmente, cioè, diciamo, non è sensazionalistico, non è sul colpo forte, no, ma il ritmo, questo ritmo lento che c'è,
inizialmente d'autore, sembra.
Sì, però all'inizio a me ha lasciato un po' perplesso, perché sembra che fatichi un po', poi in realtà, man mano che vai avanti, questo ritmo ti dà la dimensione un po' della tragedia incombente, di questo, esatto, alone opprimente,
lo stesso luogo in cui si svolge, questa casa in mezzo, è comunque una realtà rallentata, inevitabilmente rallentata, e lo sport che loro fanno, i movimenti, insomma, la lotta libera è quasi una danza, anche quella un po' rallentata, fatta di grandi sforzi fisici, ma anche di grandi pause.
Bravo, perché esatto, quella è tutto di studio esatto, e poi si svolge tutto.
Posso
in una frazione di secondo.
Laszlo Kovacs,
chiudiamolo fuori, chiudiamolo fuori.
Ma come ha rotto le scatole? È Hans,
disturbare
il nuovo arrivato, Hans Delbrück.
Presentiamo Hans Delbrück.
Allora, continuiamo. Dicevamo,
riprendiamo, allora, che appunto, sì, anche lì si lega molto il fatto che c'è tanta attesa e poi in una frazione di secondo si svolge l'azione reale. E credo, mi intrometto, una cosa che a me è piaciuta molto è che questo andamento segue anche molto la concentrazione che fa sui vari personaggi, cioè inizia parlando di quello, in realtà ci sono questi due fratelli, il minore, diciamo, è nella fase di ancora lottatore in piena attività,
sì,
e inizia in cui c'è questa, diciamo, molto ravvicinata analisi dei suoi sentimenti, si vede proprio.
Mm-hmm.
Dopo un po' il film passa su un altro rapporto, che è quello con questo
mentore, questo
ricco
sedicente
che
mentore
sedicente. Avrebbe voluto essere lottatore, ma poi nella vita non lo è mai stato per una serie di cose, e si concentra anche nel rapporto tra i due. Poi subentra il fratello maggiore, che invece,
tra l'altro, lui Dupont, della famiglia degli inventori dell'antiaderente, voglio dire, stiamo parlando, sì, certo, i Dupont, grandi magnati petrolchimici,
sì, certo.
Inizialmente, sì.
Non sono solo.
Non sei solo? Albertino, non ci credo. È incredibile, incredibile. Prepara subito degli anagrammi.
Certo.
Abbiamo Albertino, il nostro critico pregiudiziale. È incredibile, questa sera grandi sorprese. Grandi,
questa sera tutte sorprese. Hans Delbrück, Laszlo Kovacs e Albertino.
Incredibile. Comunque, ciao, dici ciao, sono Albertino.
Vestito come un ladro
d'appartamento.
Okay. Okay, per chiudere, anche tu che l'hai visto, secondo me è un film da vedere, perché
sì, è molto bello. Tra
anche
le storie vere, vorrei aggiungere, forse, che tanti film sono stati tratti da storie vere, anche se non è paragonabile, perché qui sono più i personaggi, non è incentrato su di uno, forse è il migliore, no? Tra Imitation Game, tutti
sì,
questi.
Sai, che una cosa, non so se hai colto anche tu, il trailer secondo me è fuorviante, cioè, visto il trailer io mi aspettavo un'altra cosa, molto più
di diverso,
americana, sì, anche l'inizio che dici tu, che in realtà inizia dicendo una storia americana, cioè,
sì, beh, è una storia molto americana,
però tu te l'aspetti come una storia,
sì,
americana in senso classico,
sì,
e anche dal trailer te l'aspetti
qui, c'è il lato oscuro dell'American Dream.
Posso intervenire?
C'è una critica,
sì,
certamente, sì, tu che lo ospiti, però a breve, perché ci abbiamo pochi secondi.
Perché io credo che una
grande prova d'attore di Mark Ruffalo, grandissima prova d'attore,
come tutte le prove d'attore di Mark Ruffalo,
grandissima.
Fate parlare Laszlo, che sennò
se ne va,
no, perché sono fresco dal film, sono appena uscito dalla sala, dunque ci tengo particolarmente.
Quale sala?
Da una sala di Perugia. Ho appena visto Monsignor Accenti, per il quale il sottotitolo Una storia americana, secondo me, è quanto di più calzante ci sia, perché è un film, secondo me, sulle madri, e dunque sulla madre anche patria, e sulla necessità in qualche modo di riuscire a soddisfare il peso della dinastia, e non solo da parte di Dupont, che sarebbe scontato in qualche modo onorare la madre, ma quanto, sapendo quanto conta e quanto è importante lo sport e i risultati sportivi per una nazione come gli Stati Uniti, che sono probabilmente lo sport è il legame più stretto che c'è con l'impianto militare, anche, no?
Va detto anche
la
che
militarizzazione forzata.
Ma c'è anche la critica al sistema educativo, perché lui dice: io sono laureato, cioè l'università che tollera gente che magari è incapace nello studio, ma è fisicamente promettente.
Il film è anche ambientato in un periodo storico che è così vicino, ma è molto lontano, perché siamo nel 1987-88. Anni molto recenti, ma che appartengono ad un mondo molto lontano rispetto
a Laszlo. È verissimo, fin dalle prime sequenze in cui lui va nella scuola e fa vedere la medaglia come fosse una medaglia al valore, ma è anche una medaglia sportiva.
Assolutamente. Appunto, questo legame, questo rapporto, secondo me, con la madre, che è centrale nel film. In questo caso, la madre di tutte le madri, appunto, la patria che va onorata.
Le madri è la patria.
La patria che va onorata nel film.
È bello,
dico una cosa. Questo film verrà fuori alla lunga, perché è costruito su delle basi solide, che sono quelle dei nostri rapporti più profondi, quelli più interiori, no? Quelli con le madri, quelli con i fratelli, con i padri, con le figure che ci sono, che non ci sono. Verrà fuori alla lunga, io lo dico agli esercenti. Fuori alla lunga.
Una chiosa sul film.
Chiodi.
Solo per dire che c'è un sottile legame che lega Paul Thomas Anderson a Bennett Miller. C'avevo il sospetto in precedenza, e questi due film usciti in questi giorni lo confermano. L'altra patria.
Perfetto, andatelo a vedere al postmodernissimo, preferibilmente.
E direi che, visto che c'è un'interessante colonna sonora, c'era anche Fame di David Bowie, ma uno dei nostri amici abbiamo messo troppe volte. C'è anche un pezzo di Bob Dylan mitico che abbiamo trovato in una versione un po' speciale, ovvero lui insieme a John Batts. E si tratta di This Land Is Your Land, e ve la facciamo ascoltare live, vero?
Live!
Thank you! We're gonna close with this as a Woody Guthrie song.
Al cinema in questi giorni, anzi ieri, è uscito Michael Mann con... Aspetta, perché ho perso di vista... The Black Cat.
Ma anche senza D.
Senza D.
Black Cat. È perché è Laszlo Kovacs che cerca di sviare la gente. Ha suggerito male.
No, non è il cappello nero.
Michael Mann, ricordiamo Heat, Nemico Pubblico, Insider, Collateral, Strade
Violente.
Direi che
quello lo possiamo ricordare nel prossimo blocco.
L'ultimo dei Moicani, tanto per dire, no? Tanto per
il prossimo blocco è dedicato alla sua filmografia.
Però tanto per dire chi è, così la gente poi ci ascolterà anche dopo, no?
Ma che cazzo stai a dire?
Black Cat, cappello nero, come dice Laszlo Kovacs.
Sì, che vabbè, non vuol dire cappello nero.
Che è la storia di un uomo.
È arrivato Laszlo Kovacs, si sente che è arrivato Laszlo Kovacs.
Laszlo Kovacs, l'hai visto?
Non l'ho ancora visto, non vedo l'ora di vederlo.
Allora ti dico di cosa si parla. Praticamente a Hong Kong, d'improvviso si verifica un'esplosione in una centrale nucleare, così inizia il film. Apparentemente pare subito a causa di un attacco informatico. Poco dopo, con modalità analoghe, la borsa di Chicago vede un incremento vertiginoso del prezzo della soia. Quindi il governo americano e il governo cinese decidono di collaborare, creando una task force per indagare sui fatti e prevenire nuovi attacchi. Già qui c'è qualcosa di strano.
Penso al succo di frutta di una poltrona per due.
Nick Hathaway, esperto informatico che sta scontando una condanna per falsificazione di carte di credito, viene temporaneamente rilasciato per unirsi alla squadra. Ora, prima di chiedere di passare la parola a Giacomo Calzoni,
vorrei sapere che cos'è il Black Air.
Allora, e te lo dico subito. Allora, innanzitutto quello che dico io da informatico è che forse questa è la prima volta che al cinema si parla di informatica in maniera rigorosa, perché tendenzialmente tutti i film sugli hacker, sui cosiddetti hacker, dal punto di vista tecnico è stato clamorosamente sottovalutato, tralasciato
per esigenze di drammatizzazione.
Esatto, a partire dal titolo del film, perché Black Hat è diciamo una definizione del hacking malizioso, malvagio, cioè del diciamo è un sinonimo di cracking, mentre l'hacking adesso non sta a fare una cosa lunga, ma è semplicemente una sorta di interesse per un certo tipo di informatica. Il Black Hat sarebbe quello di chi lo usa per atti, per esempio, terroristici.
Lo dico, quindi, il Black Hawk.
Tipo, no, non proprio. No. Quindi, insomma, diciamo che non ci sono le solite macchine onnipotenti quando parlano di cose tecniche super cazzole, incomprensibili, eccetera. Ma ci sono i sistemi operativi veri, i codici veri, i termini giusti. Anche a volte un po' spiazzante per chi non sa di quello che si parla.
Non ruberei altro tempo.
Neanch'io. Chiedo a Giacomo Calzoni. È stato un flop clamoroso in patria, nel senso, tecnicamente, al box office ha incassato pochissimo e la critica anche non ne ha parlato bene. Principalmente gli si imputa lo scarso spessore della trama rispetto alla confezione. Ti chiedo, in questo film, in tutti i film di Mann, questa cosa è davvero così importante? Cioè, quanto conta questa cosa e quanto capisce poco il pubblico e la critica americana?
No, conta meno di zero. Conta meno di zero perché già nel cinema di Mann la storia, comunque non solo in quello di Mann, però in tutto il cinema in generale, non puoi giudicare un film unicamente in base alla trama. Poi c'è da dire che da un po' di tempo a questa parte Mann non piace più come piaceva un tempo. No, una volta era facile.
Andava di moda.
Idolatrare Hit perché era facile, cioè bellissimo affresco umano, oppure pensa anche al classicismo dell'ultimo dei Moicani o Insider, che non a caso era il suo unico film meno di genere, quello che poi ha anche ottenuto per la prima volta nella carriera di Mann più nomination all'Oscar, insomma. Da Miami Vice
non ha mai vinto.
È stato candidato per Insider, ma non ha mai vinto.
Diciamo che Mann, ti rubo un attimo una parola, sì. È un fautore del concetto troppa trama che alle volte gira.
Dai, ti prego, sta dicendo cose serie.
Diciamo, e poi, quantomeno da Miami Vice in poi, che il cinema di Mann non piace più a una certa fetta di critico e di pubblico come una volta. Perché? Perché comunque il cinema di Mann è cambiato, non è più quello di prima.
Scusa, so, tu sei un cultore di materia. Io ricordo Un nemico pubblico che è un film straordinario. Era sempre il capolavoro, forse lo è.
Lo è, lo è assolutamente.
Collateral, cioè, secondo me, è un gioiello.
È venuto dopo
anche
Miami
Vice,
secondo
me.
Nemico pubblico sia il penultimo. Miami Vice, Nemico pubblico e adesso Black Hat.
Sì. Questo film ha
da Palma d'Oro.
Ha dei punti di contatto con Miami Vice.
Secondo me è impossibile comprendere fino in fondo Black Hat senza aver visto, amato, capito Miami Vice, perché sono... Non dico che è una sorta di proseguo, di continuazione del discorso che lui faceva con Miami Vice, però sono film molto legati. Miami Vice era alla fine, se ci pensi bene, che poi tra l'altro era il suo primo film girato interamente in digitale, perché Collateral era girato in buona parte in digitale ma non interamente.
Io ho letto che questo è il primo film interamente in digitale.
Ma forse. Assolutamente no, no. Assolutamente.
Lo dicono di ogni suo film.
Lo dicono di ogni suo film. Ho letto questa cosa oggi. Invece,
beh, lui è un fautore.
Sì, è stato uno dei primi.
Un pioniere in questo senso, sì. Se Miami Vice comunque era la storia di... Si utilizzava la trama poliziesca, le vicende di Sonny e Rico infiltrati e quant'altro. Però alla fine era una storia di corpi, di sguardi, di occhi, perché tutto il cinema di Mann alla fine è verte.
Era anche una storia di sentimento, nel senso.
Mann è un regista molto
sentimentale. C'è sempre nei suoi film.
Mann è un regista molto romantico.
Dal punto di vista filmico, strettamente filmico, ma secondo me anche umano, perché Miami Vice rappresenta la serie stessa, per lui il punto forse uno dei punti più alti della sua, della
beh,
sua lui carriera rivoluzionò,
cioè, lui rivoluzionò la televisione americana,
produttore, creatore, ideatore, certo. E dunque arrivare 30 anni dopo a, credo adesso vada a Spagna, sì, alla realizzazione di quel film, secondo me è anche un momento diciamo fondamentale nella sua carriera artistica.
Cioè, da non collegare il passato e il futuro, perché comunque Miami Vice era un film molto proiettato verso il futuro del cinema, verso il futuro dell'immagine, e Black Hat riprende questo discorso, però secondo me lo fa in maniera molto più, mi verrebbe da dire, mortifera e pessimista, perché il film suona come un addio a tutto. Cioè,
sì, è vero.
Adesso non
no, senza spoileriamo, però ci sono.
Però è di un pessimismo,
sì, incredibile, sì, è vero.
È la storia di persone che alla fine si rendono invisibili, no? In questo mondo fatto di computer, di cose digitali, di, se ci pensi bene, viviamo in epoca di torrent e quant'altro. Vediamo questi corpi che si rendono invisibili.
Sì, cioè, sì, è una bella chiave di interpretazione.
E poi sempre per ricollegarmi a quello che dicevi prima tu sul surrealismo della trama, Mann era sempre un fautore del realismo cinematografico. Pensa alla sequenza della sparatoria di Hit, la scena della rapina centrale, pensa alla notte di Los Angeles in Collateral, pensa anche a Nemico pubblico, che era girato negli stessi luoghi, negli stessi posti dove visse Dillinger.
Sì, c'è un realismo.
Il precedente film adesso che mi viene in mente su Dillinger, non mi ricordo di chi era, un film degli anni 50.
No, aspetta, c'era Dillinger di John Milius.
Però c'è stato un Nemico pubblico precedente.
Però non era su Dillinger, si chiama Nemico
lo
pubblico.
Lo cerchiamo in rete durante la canzone. Lux.
Perché erano molto
non
erano come dire due film, almeno mi ricordo
Scarface era
sovrapponibili, no.
Comunque c'è un'attenzione al dettaglio, una meticolosità nell'essere realisti su determinate cose che secondo me può far perdonare lo scarso realismo di determinate scelte di sceneggiatura che non sono importanti in un film di genere, di questo genere.
Comunque Mann è un regista che chiede molto allo spettatore, perché chiede di andare oltre quello che oltre la storia messa in scena, tutto quello che c'è oltre, quello che lui racconta attraverso le immagini.
Per esempio a me ha fatto venire in mente Insider,
sì,
dove effettivamente c'è lì magari un avvicinamento a quella che è poi la chimica, no? Cioè,
sì.
E anche lì è effettivamente molto presente la parte tecnica, chiamiamola così. Cioè, effettivamente
è molto attaccata al realismo.
È molto attaccata a quella cosa, quindi forse in moltissimi.
Tant'è che quando gli chiesero se per la sequenza della rapina in Hit si fosse ispirato al cinema d'azione di Hong Kong, che ai tempi andava per la maggiore, lui disse assolutamente no, perché per me il cinema di Hong Kong è troppo fumettistico. Ecco, lui sfugge l'irreale, lui cerca di rappresentare la realtà per quello che è.
Siamo lunghetti, quindi dico solo una cosa di questo film che mi ha colpito tantissimo, cioè la sequenza iniziale spettacolare, che lo diciamo senza spoilerare niente, ricostruisce il percorso degli elettroni dentro un circuito di un computer in un modo incredibile, con uno zoom sempre più dettagliato, e ricorda un po' i suoi voli di uccello sulle città, cioè a un certo punto si vede questo interno del computer visto dall'alto, sembra come una città, che poi dopo è un'inquadratura tipica sua che rivediamo anche nel film e che è veramente clamorosa.
A me ha ricordato anche l'incipit di Ali, se ti ricordi, c'era quel
montaggio, e non l'ho visto Ali purtroppo,
Ali è un altro grandissimo film, sì, c'era quel montaggio straordinario tutta l'infanzia, l'adolescenza,
il primo film interamente digitale di Mario.
No, c'era una lì ha cominciato a usare il digitale.
Comunque, posso
e poi c'è
una cosa, Matteo?
Sì.
Siamo un po' lunghi. L'ultima volta che l'ho sentito c'era sempre ospite un'altra persona.
Chi era?
Sempre Laszlo Kovacs.
Ma non era ospite. Non era ospite.
Io sono il padrone di casa. Che si sappia.
Nel senso di padrone di casa.
Facciamo ospite. Così. Andiamo in musica, direttore.
Sì, lancio? No, non lancio.
Lanciamo.
Allora, queste schitarrate ci portano verso un altro film di cui abbiamo appena parlato, ovvero Miami Vice, e assolutamente coerente con questo film c'è un pezzo degli Audioslave, Wide Awake, che io propongo di sentire alzato.
Ma non è questo però, è Eagle Eye Williamson.
Ah, mi hai scambiato?
Ciao ciao.
Thank you. Traumfabrik, Klappe die zweite.
Michael Mann, quindi dicevamo, oltre a aver fatto Black Hat, ha fatto tanti altri film e, come ci diceva il nostro Simone Smith, ce l'ha elencati quasi tutti, ma ricordiamo brevemente...
Fammi dire a Simone Smith con la sua impeccabile...
E ve li ho elencati senza andare sulla vostra scaletta, della quale non abbiamo assolutamente bisogno.
Li conoscevi bene.
Black Hat, Lucky, Luck the Serious, Episodio 1. Nemico pubblico, Miami Vice, Collateral, Ali.
Ali,
Insider, It, L'ultimo dei Moicani, Sei solo, Agente Vincent.
Film per la TV scritto in piccolo.
Crime Story, film per la TV. Manhunter, Frammenti di un omicidio, La fortezza, Strade violente. E adesso che lo vedo scritto, Manhunter credo che sia stato uno dei primi film che mi hanno attirato l'attenzione.
È la prima apparizione di Hannibal Lector al cinema.
Esatto, di cui è stato fatto un remake Red Dragon. Meno discutibile del seguito del Silenzio degli Innocenti, Hannibal, secondo me.
Ma secondo me è molto meglio Hannibal.
È vero? Io l'ho trovato molto peggio, però vabbè, de gustibus. Invece Manhunter, ci dicevi, di Manhunter.
Manhunter è un film che chiude l'estetica degli anni Ottanta, se ci pensi bene, tutta l'estetica fatta di superfici lucide, luci al neon, tutta... un'estetica poi inaugurata da Mann stesso con Strade violente.
È un film riflettente, se vogliamo, no?
È un film che fa riflettere.
Esatto. La stessa estetica che Refner ruba in
Drive
tantissimo.
Beh, quel film era una sorta di storia del bene contro male che si guardano l'uno negli occhi dell'altro, no? E poi certo, Jonathan Demme ha fatto quel Silenzio degli Innocenti, un altro grandissimo film, però secondo me qua siamo su livelli un pochino più barocchi, più astratti, sono due film diversi.
Beh, rileggendo comunque la filmografia così a spanne, adesso dico una cosa che nel fuori onda di prima è stata ben accolta, adesso vediamo che questi sono, se vogliamo, dei blockbuster di alta qualità.
Qua c'è da dire che comunque
c'è tanta roba, sono film di cassetta, però
sì, perché Mann è un regista che comunque lavora sempre all'interno del sistema, cioè non è un regista indipendente che fa cinema ad sé. Lui fa film costosi con un cast degno di nota, perché lui lavora sempre con delle superstar hollywoodiane, e lui lavora all'interno dei generi, cioè lui rivoluziona i generi dall'interno, non è un regista indipendente che fa film di poco budget.
No, in questo senso io ho rivisto La fortezza, che è un film horror, è l'unica incursione l'unica incursione che fa lui nel
è un film
genere.
Stranissimo, che non
molto
è uguale
strano,
a nient'altro.
Molto strano, sì. Come Strade violente, che è l'esordio.
Sì. Cioè il primo film fu Jericho Mile, però per la TV. Quello, al cinema si
Quello al cinema, che è anche quello, in realtà contiene anche un po' tutto il suo, stile, sia visivo, cioè come skyline, come sia come struttura delle storie,
e poi
come
il personaggio, poi tutto nasce dal personaggio di James Caan in quel film.
Esattamente.
E invece del bellissimo affresco storico dell'ultimo dei Moicani.
L'ultimo dei Moicani era un film che non si fermava mai, era un film che correva sempre in salita fino a quel finale fantastico, epico. E l'ultimo quarto d'ora dell'ultimo dei Moicani, secondo me, è una delle cose più belle del cinema degli anni 90.
Ma invece è vero, un film che inizia con la corsa
degli
indiani e finisce con la corsa. E
così
con
Miami Vice.
Ecco, volevo parlare di Miami Vice, perché è un film che, come dicevi tu, ha iniziato a segnare, cioè è stato criticato perché il filmone di cassetta da alcuni.
Sì, l'hanno accusato, sai, trama che non va da nessuna parte, buchi logici, ma sono tutte stupidaggini.
Ma sono cose anche irrilevanti, come dicevamo prima, insomma. Di Miami Vice che ci dici? Perché io non l'avevo mai visto, l'ho rivisto in questi giorni perché era uno di quelli che mi ero perso, sempre perché presuntuosamente all'epoca neanche sapevo chi fosse Michael Mann, comunque non sapevo che fosse il regista di esce Miami Vice al cinema, dico sarà il solito filmettone così, non va insomma
un piccolo colpo di genio, che poi lui ha diretto delle puntate della
serie. Sì, ha voglia, mi sa che l'ha scritte, prodotte, comunque
Abel Ferrara ha diresso alcuni episodi
comunque insomma lo liquidai, e invece l'ho rivisto da poco, l'ho rivisto qualche giorno fa proprio perché così, perché Giacomo Calzoni ha postato pubblicato sul suo profilo Facebook un film di Mann al giorno in attesa di Black Cat, e io ho colto dei suggerimenti.
Può anche altro, allora,
sì, vabbè, intanto concentriamoci su quello.
Do un consiglio a Air Director di postare tra i nostri clippini l'ultimo quarto d'ora di l'ultimo dei Moicani, quella corsa infinita
che rende.
Dici però di Miami Vice, per chi non l'avesse visto.
Dalla prima visione di Miami Vice mi sono sentito esattamente come dopo la visione di Black Hat, cioè non sapevo quello che avevo visto, cioè perché alla fine è un film inafferrabile che tu vedi, rivedi, però alla fine non lo cogli mai per quello che è veramente, perché è un film molto più complesso di quello che sembra. È un film che non inizia, è un film che non finisce, se ci pensi bene, se ti ricordi c'è la sequenza iniziale, quella in discoteca, e poi c'è quel finale che lascia tutto in sospeso, e nel mentre c'è tutto il film che corre, che non si ferma mai, quei pochissimi momenti in cui si ferma, quando mai si sofferma, non so, sui dettagli di una ruota dell'auto e ci passano davanti le gambe di un bambino che corre, oppure un fermo immagine tra due mani che si stringono, ecco, in quei brevissimi momenti che risiede il cuore del film.
Poi lui questi finali un po', diciamo, non completamente risolti o non
come ce l'ha sempre.
Vabbè, Dante è un esempio, esatto, è un finale un po', sembra un po'
buttato là, più o meno. mo la scrivo così, se ci casa.
E poi su Black Hat
a un certo punto arriva e
torna.
Dico una cosa all'Aslo.
Climax, servono accenti.
Tu non l'hai sentita, punto, te diciamo.
Climax e anticlimax. Arriva in cima e poi c'è sempre un finale di pochi minuti che va a chiudere.
Per concludere, abbiamo meno di un minuto. Un ultimo film della sua filmografia che Giacomo Calzoni consiglierebbe a chi non ha, a chi non conosce Michael Mann, tra quelli che non abbiamo finora nominato.
Ma non abbiamo approfondito il più bello, Hit, la sfida, ecco. Cioè veramente il film della vita di Michael Mann, che nasce da un film TV del 1989 che è Se solo gente vinse, anzi, un progetto che comunque Mann si portava dietro da molti anni, e tu ti ritrovi in queste tre ore di storie, di uomini, di donne, cioè lui ti costruisce all'interno di questa lunga durata un universo complessissimo e vastissimo. Ed è un film che vorresti non finisse mai.
Da recuperare. Forse è uno di quelli visti comunque da più gente. Perché comunque,
sì, vabbè, comunque c'era Al Pacino, Robert De Niro.
Primo film in cui recitano insieme in una scena.
Nella stessa inquadratura.
Esatto,
sì,
perché
sì,
erano stati insieme nel padrino, ma non avevano due
epoche diverse.
E in Italia avevano lo stesso doppiatore. Quindi dovette, per la prima volta ci fu un doppiatore diverso, credo.
Giancarlo Giannini per Al Pacino.
Era molto simile, un po' come nel nostro caso.
È un po' come il caso tuo, caro Hans.
Assolutamente.
Bene. Comunque, ci sarebbe da dire tantissimo, ma come al solito il tempo ci richiama all'ordine, quindi ci ascoltiamo, tratto da Miami Vice, un pezzo del signor Tom Morello e del signor Chris Cornell, ovvero The Audio Slave, che diceva prima Air Director. Sì. Questa è Wide Awake, buon ascolto, tra poco.
So I can sleep tonight. wieder.
Ci siamo. Allora, visto che è stato recentemente a Perugia per il suo nuovo spettacolo Orchidee, niente po' di meno che Pippo Del Bono, noi che abbiamo un valentissimo intervistatore inviato,
appunto,
dice sì, Andrea Fioravanti, abbiamo mandato ad intervistarlo per noi. Ecco l'intervista.
Allora Pippo, Orchidee è uno spettacolo in cui metti in luce le contraddizioni dell'amore, dell'essere tout court. Come sei riuscito nell'intento di riprodurre le sensazioni più profonde, anche sensazioni dell'inconscio, attraverso questa serie di immagini, di percorsi visivi e di quadri?
Uno spettacolo come Archidea alla fine poi è frutto di un percorso lungo, un percorso che attraversa il linguaggio, attraversa... Io faccio tante cose, però le mie creazioni totali le faccio ogni 2-3 anni. C'è un lungo periodo di gestazione dove in qualche modo poi... Magari certi materiali vengono ancora da di più. Io per esempio dei film che ci sono qua, sono anche materiali che ho filmati che ho da 10 anni, che poi improvvisamente dice, ah, adesso è il momento loro. Quindi sono dei cammini lunghi, per poi, chissà, forse provare a raccontare questo tempo, come dico, complesso da raccontare. Cioè certo un tempo che non si può spiegare, perché è difficile spiegarlo e capirlo, ma si può provare a vederlo. Cioè vederlo vuol dire vederne le differenti sfaccettature.
In Orchidee appunto c'è il tentativo di rispondere a questo passaggio epocale che stiamo vivendo, e tu lo fai attraverso le parole della poesia, una serie di citazioni mirabili, però non neghi le violenze dell'esistenza, e tutto questo conciliando pubblico e privato. Come fai a tenere insieme questa serie di suggestioni?
Ma guarda, stasera quando ho finito lo spettacolo, che è stata anche una bella serata, oggi noi in un pubblico comunque abituato anche ad altre lingue, cioè un linguaggio più tradizionale, quindi te lo devi proprio portare dietro in 2 ore, devi stare come un compositore jazz. Da una parte non puoi uscire da un tempo, perché è una terribile e spietata partitura musicale in cui non puoi permettere, è diabolica la costruzione di questo spettacolo, cioè ogni passo in più, ogni attimo in un secondo in più, già ti tutto sulla musica, è tutta un'opera veramente zappiana, ecco, zappa, minchia. Ma nello stesso tempo devi stare col cuore aperto, senza difese, non puoi permetterti di essere padrone di emozioni, sei tu stesso che devi, veramente mi viene in mente un compositore musicale, no? Io guardo gli altri, ma poi a un certo punto ti lasci guardare, cioè ti devi mettere a nudo. È un fatto non facile a teatro, cioè vuol dire che ti devi liberare dalla psicologia. Quando tu guardi in faccia e negli occhi la gente del pubblico, degli interessi o duro, te, no, non devi essere niente di tutto quello, deve essere altra cosa. È danza, sempre danza. È un rito, no? È un rito dove ogni povera signora che si muove un attimino, tu senti fare cric. E in questo lavoro quel cric, certe volte, mamma mia che cric, giustamente che si soffia il naso diventa una composizione musicale. Però vedi che poi alla fine, quando arriva mia madre, quando c'è quel silenzio con i fiori, e puntualmente tutte le sere non c'è più nessun cric delle seggiole, vuol dire che dopo quasi 2 ore qualcosa è successo, più grande di me, della gente, che questo è il teatro, il sacro, il rito, quello che sorpassa noi.
Per te questo spettacolo è più un atto politico o un atto spirituale?
Ma penso a tutti e due. Penso che ormai la spiritualità e la politica, se non viaggiano insieme, diventa la spiritualità un luogo di star bene, no? Mi viene in mente quelle filosofie un po' orientaleggianti.
New Age.
E invece una politica che non si... Cioè una, comunque la religione deve confrontarsi, perché non può essere l'opio dei popoli, come diceva Marx. C'è stato un grande movimento, anche nei movimenti, diciamo, anche cristiani, se penso a tutta la teologia della liberazione, certo. No? Cioè, non è che stiamo sull'America, non è che stiamo qui a dire, vabbè, poveri, vabbè, dai, tanto poi Dio vi aiuterà. No, lottiamo per non essere più poveri, cioè, e diventa politica la religione. Ma nello stesso tempo, la politica, come ahimè è, che manca di spiritualità, anche se poi vanno tutte alle messe, cioè vuol dire non si rapporta col senso dell'eternità, non si rapporta col senso della relatività. Non puoi essere un politico, cioè se tu Obama, pensa a te, non ti rapporti spiritualmente al tuo ruolo, l'uomo più potente del mondo, cosa fai? Se io mi trovassi lì, inizi a prendere quella coscienza minima che vabbè, ok, io sono Obama, E in fondo gli Stati Uniti cos'è? La Terra che cos'è? È piccolina, cos'è l'universo? La Terra, in fondo la Terra, l'infinito, quant'è? Quanto viviamo? 50 anni, ma quanto sono 50 anni confronto a 1000, confronto a 1 milione? E quella è la spiritualità per me, non è tramandare a qualcos'altro, è confrontarsi con quell'inconoscibile, con quell'infinito. Allora tu, anche Obama, in qualche modo hai una coscienza spirituale, cioè ti rendi conto che sei importante ma sei anche come gli altri. E questo secondo me è fondamentale, il politico. Invece, senza arrivare là, vediamo la prima persona che dirige un piccolo centro e già si è montato la testa, cioè non relativizza. Allora, capito, questo è il problema, quello che sento molto, per esempio, in questo nostro paese. Cioè, stiamo tutto il giorno a parlare delle personalità, chi litiga con chi, manca di spiritualità, manca di senso di missione.
Anche quando ti proponi a livello cinematografico, riesci, ciò nonostante, ad essere sempre diaristico, nella forma più alta, penso alla Kafka davvero, un diario che si fa però universale, assoluto. È più difficile farlo al cinema o esporsi in maniera intima a teatro?
Ma segretamente io, prima di venire qui a fare lo spettacolo, era al montaggio, cioè inizio a fare primi piccoli montaggi di materiale per il nuovo spettacolo, ma io avrei potuto stare fino alle 3 di notte a montare, anche perché sono seduto lì tranquillo. Però poi il teatro è corpo, il teatro è energia, cioè il teatro, come dire, quando stavo seduto a montare ero stanco comunque, ho faticato, poi sono venuto qui, non ce la farò mai, invece poi assolutamente tiri fuori. E quindi anche col tuo corpo diventa un rito. Infatti quando ballavo dicevo, come faccio? Come faccio a avere questa energia? Perché vai a attingere quell'energia, perché sei con delle persone, sei con della gente che è lì. E questa è la bellezza del teatro.
Pippo, quali differenze noti quando monti il materiale che hai girato o quando monti uno spettacolo? Il montaggio tra i due medium narrativi.
Ma guarda, in un certo senso faccio sempre due montaggi, cioè io le sequenzialità le capisco, c'ho delle cose in sé come delle inquadrature, delle immagini, delle sequenze che poi le inizio a montare, come ho delle scene che poi inizio a montare. La differenza sostanziale è oggettiva, che io qua sono con delle persone, dei corpi, e quindi hai un altro ritmo. Però poi alla fine è sempre un giocattolone per me, cioè è chiaro, nel giocattolo del montaggio del cinema mi piace di più, perché improvvisamente ho un'immagine che non gli avrei dato nessun valore, con una certa musica, con delle parole, è diventata bella. Questo è bello perché il gioco è più veloce, però poi alla fine è sempre un possibile per me. Il montaggio l'ho sempre usato anche nel teatro, proprio l'apporto col montaggio, che no? È nel montaggio, anche nel modo dei campi lunghi, i primi piani, la musica, come usi la musica, una certa cosa interviene, una cosa parte, porta in un'altra, montaggi incrociati, è sempre così, solo che i miei attori mi dicono, scusa, non è che siamo al cinema, Pippo, qua dobbiamo, tu adesso vuoi mettere quella scena e dobbiamo cambiarci tutto, entrare dall'altra parte, sono uscita di là, questa è un po' la differenza.
Ciao amici del bar Traumfabrik, scusate, ma dopo che ho fatto lo spettacolo ho un cervello che non riesce a ricordarsi giusto come mi chiamo.
Ciao.
Allora Pippo, Orchidea.
Thank you.
Radio Film und Spaß mit der Bartraumfabrik.
Grande anche la colonna sonora di Collateral, e tra i vari pezzi, tra un Miles Davis e gli Audioslave, i Groove Armada, c'erano anche i The Roots con questa The Seed, in questo caso featuring Cody Chesnut. Ma
ringraziamo Pippo Del Bono per la...
Grazie Pippo, grazie più avanti.
Hans.
Sì, è vero motivo per cui sono qui, essendo io tedesco d'adozione. Sì,
esatto.
Hans Del Brook senza cuffie, senza cuffie.
Bella la caratterizzazione del personaggio.
Sì, è molto curata, l'ho studiata circa mezz'ora.
Hans Del Brook, alter ego, scusami, alter ego di Abinormal.
Certo, assolutamente sì, Abinorme. Lunedì 16 marzo al cinema Zenith e in altre sale scelte d'Italia torna Metropolis, il capolavoro di Fritz Lang, nella versione più completa esistente, restaurata dalla Cineteca di Bologna.
Esatto, nel 2008 in Argentina praticamente è stato ritrovato una copia negativa dell'originale di 35 mm che era stato mandato nel 1928 in Argentina. Non si sa bene perché per come, ma insomma 25 minuti di film ritenuti perduti.
Secondo me perché era carente di ferro e è andato in Argentina.
Può darsi, no, lui non era ancora andato. Lui è fuggito in America dopo il nazismo, perché diversamente dalla moglie,
autrice del film.
Lang era ebreo, la moglie si è iscritta al partito nazista, una cosa abbastanza simpatica.
No, però
peraltro, in caso di
le dinamiche matrimoniali
dovevano risolvere un po' di problemi in famiglia.
Esatto, qualche problema in famiglia. Comunque questo film è stato restaurato da Friedrich Wilhelm Murnau Stiftung e Deutsche Kinemathek. L'hanno restaurata e aggiunto le musiche originali composte da Gottfried Uppertz, che sentite in sottofondo, e ricostruite.
Mio vecchio parente.
Tuo parente. Ricostruite dalla Rundfunk Symphony Orchester Berlin.
Una grandissima versione che ho avuto il piacere di vedere.
Ecco, dici un po'
Devo dire che qui, cioè, quando parliamo di cinema espressionista, probabilmente parliamo del periodo più bello della storia del cinema.
Sale in cattedra.
Almeno per quanto mi riguarda. Io penso che non ci siano state altre correnti degne e all'altezza di quello che l'espressionismo cinematografico, che poi era così circoscritto nei territori tedeschi, cioè nel tedesco, cioè è riuscito a dare alla storia del cinema.
Tra l'altro, nel caso dell'espressionismo, Lang era sfuggita dalla direzione del gabinetto del dottor Caligari e dopo poco realizza appunto Metropolis.
Ma se pensiamo...
Però anche il poliziottesco anni 70.
Cioè, pensiamo semplicemente adesso la grandezza di uno come
la
Lang.
Leopolda.
Parliamo un secondo di Metropolis, va bene, ma se uno pensa anche a uno come Pabst o a uno come a Lubitsch, che viene, no, lo scoiattolo, io non so se avete mai visto
fantastico.
Lo scoiattolo di Lubitsch, che è un film di una grandezza stratosferica, per quanto sia piccolo, realizzato da uno dei registi che poi sarà il maestro della commedia classica più bella in assoluto della storia del cinema americano. Cioè, rendiamoci conto di che cosa è stato l'espressionismo.
Diciamo anche che Metropolis io sempre parla il mio
una
cuore.
Una tua versione bellissima.
Una mia versione. No, vabbè, lasciamo perdere la pagliacciata via. Metropolis, no, parla il mio cuore perché diciamo che è forse il film di fantascienza più bello della storia e antesignano di qualsiasi cosa, cioè da Blade Runner
ha inaugurato un genere,
ma anche la letteratura di fantascienza
lo ha inventato letteralmente,
la fantascienza alta, come ho detto più volte, che è prendere quel tipo di ambientazione per parlare del presente, per parlare della società, per parlare dell'uomo, della sua misera condizione, nasce da lì in un certo senso. Philip K. Dick prende qualcosa da lì.
Nasce da lì l'horror, no?
Nasce da lì anche l'horror.
Sperato, cioè, di che stiamo
parlando? Ma anche Cronenberg, volendo.
Thriller psicologico.
Se vogliamo, allo stesso tempi moderni di Chaplin, ha molto,
da lì.
Molto debito nei confronti di dell'idea della macchina.
Anche
sì.
a un film americano, però. Come l'Aurora di Murnau, no?
Certo, sì.
Che c'ha quei momenti di delirio totale espressionista, la scena del traffico all'interno della città, quando loro vanno in viaggio nella città, lui con la moglie Vera, e si fanno i capelli, e poi c'è questo momento completamente delirante, no? Delirante all'interno del, cioè, travolti dal traffico. Che è un chiaro accenno, un chiaro anche omaggio a Metropolis.
E poi l'elemento espressionista è evidente nella simmetria, cioè nell'elemento simmetrico del film, come lo è nelle luci, per esempio, di Caligari, cioè questa idea appunto del che tutto torna a livello matematico quasi.
Sì, a livello visivo è un film che per l'epoca è sconvolgente, perché poi c'è stato un comparto tecnico. Io oggi leggevo, mi sono segnato sta cosa che non sapevo, cioè ci sono delle scenografie che veramente fanno effetto anche vederle oggi, pensando che era del 27, e ho letto di questo cosiddetto effetto Schuftan, di cui non sapevo nulla, che consiste nel proiettare su una porzione di pellicola delle scenografie dipinte su dei teloni per mezzo di specchi ribaltati di 45 gradi, mentre la rimanente parte della pellicola può essere utilizzata per riprendere le azioni dei personaggi.
Questo una sorta di green screen,
una sorta di green screen ante litteram. E poi a livello di numeri ho letto questa cosa su IMDb che fa abbastanza ridere, perché proprio dati della produzione, 18 mesi, esatto, 18 mesi di riprese, più di 37.000 comparse, tra cui 25.000 uomini, 11.000 donne, 1.100 calvi, uomini calvi, 750 bambini, 100 uomini di colore e 25 asiatici, che sono separati dagli 11.000
i 6 milioni di marchi che per quell'epoca,
no, no, molto più, mi sa 50 milioni di marchi. Non avevo letto la cifra.
Allora, Laszlo Kovacs, sì, forse... Laszlo Kovacs e Fabio potevano entrare, esatto. A me non mi avrebbero voluto.
Te no, non sei proprio,
diciamo. Come che
Albertino non si sa.
È l'ultimo film.
Chiudiamo.
È l'ultimo film muto, no? Di Lang, e viene subito prima di un altro film dove la M è fondamentale, perché è il mostro di Düsseldorf. Che è il primo film sonoro, e sono secondo me i due più grandi capolavori.
Ricordiamo
di
per Lang. La cronaca che Lang, probabilmente non lo sanno nemmeno gli austriaci, è austriaco.
È austriaco.
Gli austriaci non lo sanno.
Voi austriaci non lo sapete.
Questo metropolis era il film preferito di un certo Adolfo.
Sì, sì. Però, come abbiamo detto, ecco,
era un cultore.
Probabilmente
Adolf Hitler, solo il meglio,
gente alta. Probabilmente Adolf Hitler non era il favorito di Fritz Lang, che è scappato in America rischiando di bruciare nei forni.
Nessun legame in questo senso.
Come loro tutti sono scappati in America, comunque tutti i registi di quel periodo storico lì poi hanno avuto una seconda carriera, una seconda vita meravigliosa.
A parte la
Fritz Lang, lo possiamo.
Anche fu proposto un ruolo all'interno del ministero della propaganda, se non ricordo male. Lui subodorò la fregatura e se ne andò.
Di Fritz Lang ricordo una sua interpretazione meravigliosa nei panni del regista che gira il Peplum, che gira il film Disprezzo mitologico, nel Disprezzo di Jean-Luc Godard.
Perché Jean-Luc Godard ha detto di lui che era il cinema.
Il cinema.
Ok,
il Lang è il cinema.
E su questa nota, a questo punto rompo tutto parlando.
Ah no, beh, lo disse di Nicolas Ray.
Che ne dite? Ne parlate fuori
onda? Lo disse
di
Nicolas Cage.
C'era sempre Nicolas Ray è il cinema.
Nicolas Cage è il cinema, disse, io me lo ricordo.
Oltre che un parente stretto.
Perché Johnny Guitar è il film preferito.
Possiamo chiudere? Chiudiamo, vi parlo di 3D, non di cinema 3D, ma di 3D, Robert Del Naja, che nel 1991 faceva uscire questo album fantastico insieme a Andrew Vauz e a Grant Marshall, ovvero i Massive Attack. La prima canzone dell'album, questa, era in un film di Michael Mann, e quindi ce la sentiamo, è Safe From Harm. Buon ascolto da The Insider.
As hell retail.
Traumfabrik, Klappe die zweite.
Buonasera a tutti, Bar Traumfabrik. Come sempre siamo qua e abbiamo bisogno di qualcuno che dall'alto ci dia dei buoni voti, ma anche ci bacchetti. Educativamente abbiamo bisogno di un mentore. E il nostro professore deve essere il nostro mentore. Prof, è lei?
Buonasera ragazzi miei, più che mentore questa sera mi trasformo in storico del cinema, perché dopo le eccessive critiche ricevute alla mia lucida analisi, posso dire, di Johnny Depp, quest'oggi vorrei proporre la mia analisi sul cinema femminile italiano, perché una volta c'erano la Magnani, la Mangano, la Loren, la Cardinale, e poi è stata la volta delle ansie di Margherita Bui, degli isterismi della Laura Morante, dell'instabilità della Ferrari, il radical chic della Francesca Neri e l'eros sofisticato della Monica Bellucci, oppure l'eros alla matriciana della Sabrina Perilli. Oggi invece abbiamo un parco attrici davvero grande, nobile, tutte differenti tra loro, tutte differenti tra loro. E preparando il pezzo non riuscivo a credere a come le nostre attrici siano tutte differenti tra loro. Per semplicità ne analizzo solo tre delle ultime generazioni. La prima, Jasmine Trinca, ha avuto un'evoluzione incredibile, in cui da giovane problematica è arrivata, pensate un po', a interpretare donne problematici. Esordisce con La stanza del figlio, dove conosce e seduce a soli 15 anni Nanni Moretti. Nota che la dice lunga sul tasso di problematicità intrinseca dell'attrice. E poi La meglio gioventù, Romanzo criminale, Il caimano, dove scarica a soli 18 anni Nanni Moretti, con l'indicativo ruolo di regista lesbica che interpreta nel film su Berlusconi. Da queste pellicole passa a recitare il film in cui, con enorme sforzo e fatica, violentando quasi la sua natura, interpreta quasi donne problematiche, come Piano Solo, dove interpreta la moglie del pianista jazz morto suicida, imitato da molti dopo la visione del film, come la protagonista di Un giorno devi andare, quasi tutti aggiungevano dove alla fine del film, oppure Miele, l'omonima protagonista del film dell'Agolino, angelo killer che aiuta i malati a morire con l'eutanasia, numero cresciuto incredibilmente dopo la proiezione del film. Altra grande attrice è certamente Giovanna Mezzogiorno. Ah, lei è figlia d'arte. Suo padre fu il grande interprete di Milano Violenta, capolavori come La polizia sconfitta, Estimabili, L'uomo di Corleone, Io il Duce, La spia di regime, film purtroppo che passarono sotto un immotivato silenzio. Lei non ci sta, vuole reagire riportando in alto il nome di famiglia, e la prima scelta è abbracciare il cinema dei grandi autori, e quindi lavora con Sergio Rubini. Il viaggio della sposa, storia triste di una ragazza costretta in un amore non corrisposto, e poi Michele Placido in Del perduto amor, storia triste di una ragazza costretta in un amore non corrisposto. Ecco quello che diversifica le nostre attrici, ma il successo è dietro l'angolo e arriva con il manifesto generazionale L'ultimo bacio di Gabriele Muccino, con il compagno di vita e di lavoro Stefano Accorsi, con cui interpreta una nevrotica trentenne in piena crisi esistenziale tra un neomarito che la tradisce e amici disperati peggio di lei. Siccome i film anticipano sempre la realtà, il marito la tradisce davvero, scappando in Francia con Letizia Cassap. Lei va in depressione e accetta un film con Ospetek. Cosa strana, perché di solito per altri attori avviene il contrario. Prima accettano i film di Ospetek e poi vanno in depressione. Nel 2008 finalmente Il ruolo di una vita, lavora a Vincere con Marco Bellocchio, nel quale l'attrice interpreta il ruolo di Ida Dadler, la donna che diede un figlio a Mussolini e che ebbe un cupo destino. Insomma, la storia di una donna che impazzisce per amore, per un uomo mediocre salito agli onori della storia per meriti strappati allo stupido popolo italiano. Ma se non sbaglio abbiamo già parlato della sua storia d'amore con Accorsi, quindi andiamo oltre. Mi sono tenuto per ultimo un profilo diverso dai soliti caratteri problematici al femminili, capaci solo di interpretare persone instabili, psicologicamente incerte, insicuro nel profondo. E infatti vorrei parlarvi di Alba Rohrwacher, nata da padre nata da padre tedesco.
Scusi, professore, Laszlo si è emozionato quando ha detto il nome.
Allora, nata da padre tedesco e madre italiana, visse l'infanzia in campagna, trama simile per certi versi al film di sua sorella Le Meraviglie, pellicola assolutamente non biografica, insistono a dire regista e attrice, ricordando che il loro padre era sì tedesco ma faceva l'apicoltore e li portò a vivere in campagna. I suoi primi film sono solari e divertenti, storie di famiglie negli anni di piombo con terrorismo e morti di destra e di sinistra come mio fratello è figlio unico, storie di depressione e abbandono come Caos Calmo, il già citato film suicidio Piano Solo, ma alla fine emerge con un film tutto suo, diretto dal più allegro dei registi italiani, colui che ha dato vita a quello che viene definito il cinema paranoia malinconico per eccellenza, e cioè Pucchiavati, che la dirige nel Papà di Giovanna, in cui lei affila le armi che la renderanno ciò che sarà poi. In quest'opera dichiara la sua cifra stilistica, e cioè ciò che garantisce tragedie finali. Lei è una ragazza oggettivamente bruttina e instabile di mente che ucciderà una compagna di classe rea di essersi innamorata dello stesso ragazzo. Lei è prima condannata e poi rinchiusa in clinica psichiatrica, finale che vedremo più volte nei suoi film. E infatti in questo film c'è tutta la sua poetica. Film successivi non fanno che ripetere lo schema, la solitudine dei numeri primi, ragazza bruttina e un po' zoppa che trova l'amore insieme alla follia, La bella addormentata di Bellocchio, dove lei è una ragazza, inutile a dirsi, bruttina, peggiorata dalla vicinanza all'Azione Cattolica, quasi uccisa dal fratello del suo antagonista, con il quale però finirà a letto, perché Bellocchio conosce il vecchio adagio, le figlie di Maria sono le prime a darla via. In conclusione cito solo Angry Earth, Angry Earth, la divertente commedia diretta da Saverio Costanzo, in cui lei è una brillante donna in carriera, peraltro molto figa, che si convince che il suo sarà un bambino speciale, come le ha profetizzato una chiromante a un party, e decide di proteggerlo dall'inquinato mondo esterno per preservarne la purezza. Il film, spazzoso e spiritoso, termina con lei convertita alla buona tavola davanti a una bella rimpatriata dove fighe e vino non mancano. Ah, ma scusate, mi dite che la storia non è così?
Non mi sembrava,
che,
ma
mi dite che è la solita storia della bruttina instabile di mente che finisce in tragedia? Vabbè, sì. Ragazzi miei,
più o meno,
speravo che almeno un film decente l'avesse fatto, perché Alba è bravissima, lo sappiamo, ma se smettesse di ricordarcelo ogni volta con interpretazioni sempre al limite, finalmente potremmo dire che è brava, non solo bravissima. E come dire, ci sono altri gruppi. Il gruppo che, come sa recitare la Ramazzotti, con Micaela Ramazzotti, Anita Caprioli, Carolina Crescentini e Claudio Pandolfi, e poi il gruppone Siamo piccole e simpatiche, eternamente ragazzine in cerca di stupro, come Cristina Capatondi, la Vittoria Puccini, la Claudia Mastronardi, e poi le belle della commedia Alfeto, attrici a fianco delle quali il partner maschile, quasi sempre interpretato da Raul Bova, è meglio di loro, come la Manuela Arcuri, Laura Chiappi, Serena Utieri, e poi noi. Le simpatiche, ma che sappiate siamo tutte intelligenti, come la Paola Cortellesi, Anna Foglietta, Ambra Angiolini, insomma le attrici davvero sono tante in Italia, peccato che sanno fare sempre e solo le stesse cose, a grupponi. Arrivederci ragazzi miei.
Professore, grazie, è stata un'emozione sentirlo in diretta dalla sua viva voce.
Grazie professore, direttore, prego.
Ma non importa, tanto è un pile.
Allora, c'è l'ultima rubrica, ci sono gli ultimi 10 minuti, dopo ci aspetta il momento clou, quando annunceremo i vincitori dei biglietti.
Il momento clou è quando andava a Casalesi.
Abbiamo
pensato la stessa cosa.
Io e Daniele Panfanelli.
Va bene.
Ma io lo sanno, ci aspetta.
Volevo approfittare di un'altra uscita nei cinema prevista per la settimana prossima, prevista solo per 3 giorni, ovvero 16, 17, 18 marzo, quando nei cinema arriverà Queen Rock Montreal. Di che si tratta? Si tratta di... di un concerto registrato al Forum di Montreal nel lontano 81, era il 24 novembre, e nonché il primo concerto interamente ripreso nel formato 35 mm. Tra le altre cose, il concerto considerato uno dei migliori in assoluto di sempre dei Queen. I Queen che non hanno bisogno di presentazioni, e che già hanno avuto un successo cinematografico, ovviamente hanno avuto in maniera relativa, non è che sono loro, sono riprese datate, però nel 2012 uscì il concerto Hungarian Rhapsody, quindi era il live a Budapest, che registrò oltre 80.000 persone solo in Italia tra il pubblico, quindi ci si aspetta un successo simile. Ricordatevi il 16, 17, 18 marzo, perché solo quei tre giorni sarà programmato. Troverete ovviamente un concerto con una scaletta perfetta, ci sono molti dei loro brani più celebri, da We Will Rock You a Play the Game, c'è Somebody to Love, Save Me Under Pressure, insomma un po' di tutto. Ovviamente c'è anche Bohemian Rhapsody. Perché dico ovviamente? Perché questa canzone quest'anno nel 2015 festeggia i 40 anni, era stata pubblicata nel 75, quindi
io sono emozionato,
è già un bel anniversario. E non è l'unico anniversario, perché ricorre nel 2015 anche l'anniversario della loro storica esibizione al Live Aid, era l'85 in quel caso, che fondamentalmente è considerata da alcuni sondaggi che hanno fatto la miglior performance rock di tutti i tempi, un concertone di quelli meravigliosi.
Tra l'altro voglio dire che siamo già in musica in HD, eh.
Ah, non vi eravate accorti?
Non ce ne eravamo accorti.
Ah, allora.
È entrato in punta di piedi.
È entrato in punta di piedi, ma allora, è entrato come un
grande.
Come un grande centravanti in area di rigore.
Visto che nella rubrica musica in HD si parla anche e soprattutto di letteratura, ho voluto citare alcuni libri che hanno provato a raccontare Queen, a raccontare soprattutto Freddie Mercury, il loro leader prematuramente scomparso. E tra questi cito Queen di Jeff Hudson, che è più che altro un libro fotografico interessante per questo. Poi c'è I Will Rock You, la biografia scritta da Leslie Ann John, che ha testimonianze degli altri membri del gruppo. Poi c'è Queen Unseen, firmato da Peter Hinds. Il sottotitolo è La mia vita con il più grande gruppo rock del XX secolo. Perché?
Boom.
Perché... Chi?
No, no, niente.
Ah, perché? Perché?
Voleva dire...
Ma che te sta inventando?
Ma che te sta inventando?
Perché lui era...
Vabbè, è un grande gruppo rock, dai.
Ma anche un po' meno.
Vabbè, no, ma lui no, era...
Dai, su, non facciamo i sostenuti.
Lui era
musica maestosa, musica maestosa.
Capo tecnico è stato... Vabbè, ma erano anche altri tempi, cioè nel senso va comunque contestualizzato, va contestualizzato quello che è stato. Poi c'è 40 anni di Queen, firmato a tre mani, Doherty, Brooks, Taylor, e anche qua immagini e parole tratte da tutto quello che un po' sono stati i protagonisti di quell'epoca. C'è un libro che è abbastanza conosciuto di Peter Freestone, che si intitola Freddie Mercury, una biografia intima. Perché? Perché lui per 12 anni è stato assistente personale di Freddie Mercury, quindi diciamo ne racconta un pochino le cose un po' più intime, diciamo. Infine, Freddie Mercury, Chi vuol vivere per sempre, di Laura Jackson, che fondamentalmente è un po' la biografia. Sono tutti libri, ve lo dico, un po' noiosi, se volete. Nel
ma
senso
mai
che...
fatto ricordare Christopher Lambert con questa roba qui? Cioè
Who Wants to Live Forever?
Who Wants to Live Forever?
Ah, cioè... I love. Cioè, è vero.
Inquietante quando avevamo 15 anni, però era emozionante.
Eravamo gasatissimi, eravamo gasatissimi.
E andavamo in giro tutti con delle katane a tagliarci le teste.
Con le katane no, ma con il trench, le scarpe da ginnastica.
Qualche
cavallo. Dai che sto finendo. Allora, dice si
sarà benone.
Far rock Bulsara, cioè Freddie Mercury fondamentalmente era nato da famiglia persiana, quindi il suo vero nome era questo, è nato a Zanzibar. Lui comunque è sicuramente stato da tutti quelli che io ho citato descritto
mondo cazzo
come un uomo divertente, leale, generoso, ma
lui era un testa matta,
un po' testa matta assolutamente, ha amato l'eccesso sul palco e nella vita privata. Però anche molto umorismo, molta franchezza.
Strano.
Pisellonio ci mancava adesso qua.
Hans Delbrück.
Però dai, passiamo alla musica, visto
in
che
conferenza delle tane.
Ho capito che siete la classe indisciplinata, il prof vi tiene a bada, io non ci riesco, quindi passiamo oltre. Allora, dato che abbiamo omaggiato giustamente Metropolis di Fritz Lang, forse non tutti sanno, ma sì, dai, che lo sanno, che nell'84 uscì una versione restaurata negli Stati Uniti di questo film, che aveva una colonna sonora tutta originale. Anche
sul serio? E come si chiamava?
Anche perché ovviamente quello uscito nel 27 era muto come film. Nella colonna sonora Freddie Mercury insieme all'italiano Giorgio Moroder, Moroder.
Giorgio Moroder, un grandissimo.
Sant'Ulrich.
Prepararono, scrissero, incisero il brano Love Kills, brano bellissimo, che di fatto è il primo singolo ufficiale da solista di Freddie Mercury. Infatti apparve postumo in The Freddie Mercury Album del 92.
E lo sai come si chiama?
dimmelo
tu, dai. Scusa, Davanti, lo sai che quando parto con Pisellonio non mi riesco a fermare.
Ma vedo Anzo un pochino contrariato da questa cosa.
No, era Rossi.
Perché qui ci hanno rotto il cazzo. Non ascoltavo questo pezzo.
Secondo me Rossi se n'è andato, ti dico questa indiscrezione, perché la settimana scorsa io ho fatto
però
è arrivato Hans Delbrück con una R perfettamente, un rotacismo e una...
Va bene. Allora non mettiamo questo brano, tagliamo, mettiamo il primo singolo dei Queen che è arrivato in testa alle classifiche italiane. Sono stati chiamati a Sanremo, era l'84, sono esibiti, gli è stato chiesto di farlo in playback, andatevi a cercare il video perché loro ovviamente dissacrano questa scelta e lo fanno in maniera geniale. Quindi Radio Gaga per noi e per il Traumfabrik.
Der langen Sommerpause, nun weiter mit Bartraumfabrik.
Ed eccoci qua. Ebbene, questa sera abbiamo l'onore di avere Laszlo Kovacs e quindi diciamo non farà tutta l'agenda, però la introdurrà e quindi
tacciono di nuovo le voci, si spengono di nuovo le luci e parte l'agenda cittadina, un po' di Laszlo Kovacs e un po' di Hans Delbrück. Allora, vai Laszlo Kovacs,
chiedo solo un minuto di attenzione e di concentrazione perché finalmente siamo ad annunciare il tanto atteso nome dell'ospite, la verità dell'ospite, che il 28 marzo sarà al Postmodernissimo. Avevamo detto che il 28 marzo sarebbe arrivato uno dei registi più importanti della storia del cinema,
ma non se ne doveva occupare Hans Delbrück di questa
cosa. No, se ne occupa Laszlo.
Avevamo chiesto agli spettatori, agli afficionados del Postmodernissimo, di dirci chi era. Chi indovinava questo nome avrebbe ricevuto dei biglietti omaggio.
Io non ho capito su che base lo dovevano indovinare così.
Lo dovevano indovinare perché era stato detto il 28 ci sarà uno dei più grandi registi della storia del cinema.
E qualcuno ha detto Giancarlo Antognoni.
L'unico indizio che abbiamo dato è che questo non era italiano. Allora io ci tengo molto a citare semplicemente una persona che si chiama Cinzia Faraghini, che ha detto Ferzan Özpetek. Allora io vorrei incontrarla.
Ma questa è l'ancanata della...
No, beh, dai, vorrei incontrarla.
Povera Cinzia Faraghini.
Per chiederle come si può mettere il nome di Ferzan Özpetek tra i registi più grandi del mondo.
C'è anche la bullizzazione possiamo, che fai via...
Probabilmente il peso. Il
possiamo dire una cosa a Cinzia?
Ma che cazzo stai a dire?
Comunque domani Cinzia, so dove lavora, andrò lì sul luogo di lavoro e glielo dirò in faccia.
Un applauso a Cinzia, brava Cinzia!
Che poi lavora vicino a casa tua. Detto questo,
andiamo,
in tanti hanno provato ad indovinare. Quello che abbiamo capito è che sicuramente c'è molta attesa per avere David Lynch a Perugia, perché il nome più gettonato è stato quello di Lynch.
Grazie
al K, diceva quello. Probabilmente perché tra i registi stranieri più importanti Lynch sicuramente viene annoverato. Qualcuno si è sperticato chiedendo a mani giunte
i registi che non si lavano, che
bravo, tipo Lucas, insomma, Wim Wenders, e lì ci siamo avvicinati. Qualcun altro ha detto Cronenberg, perché Cronenberg dovrebbe andare al Festival di Lucca, come se il Postmodernissimo andasse a pizzicare le cose del Festival di Lucca. Invece no.
È importante però che non dici cazzate.
Appunto, e invece no, due persone hanno vinto. Queste due persone riceveranno due biglietti. Queste due persone sono, lo vuoi dire tu, diretta?
Lo posso dire io.
Non dire il nome del regista, però.
Sono Fabrizio Checcaglieni.
Un applauso.
Bravo Fabrizio.
Frizzantina la facciamo?
Ho messo Frizzantina la facciamo, ma Fabrizio Checcaglieni, che conosco e stimo, volevo dire.
Grande. Ok. E Alessandra Cianetti.
Alessandra. Grado. Recidiva nella
sta vincendo un sacco di
biglietti. Secondo me lei prende le veline sotto banco.
Attenzione,
perché non è possibile.
Attenzione, Alessandra Cianetti. Era qui un paio di settimane fa.
Sarebbe quella che
sveglia. Sveglia.
Sempre seduta vicino alla Pampanella.
Sarebbe
sveglia.
Secondo me qualcuno passa le veline sotto banco, perché in redazione del bar questa cosa già si sapeva. Indagheremo. Detto questo, gli emeriti vincitori di due biglietti, dunque due biglietti ciascuno per venire a vedere.
Ben quattro.
Quattro biglietti per venire a vedere che cosa? Per venire a vedere quel capolavoro.
Troppo frizzante.
Del cinema. Che risponde... Lo devo scrivere? Lo puoi scrivere.
Quel capolavoro del cinema che risponde al nome di Andre Aimat. Traducilo per favore, Hans.
No, fallo tu.
Dai,
lo lascio a te.
Andrea, che...
Quanta umiltà.
L'altra patria.
Sembrate Fantozzi e Filini. No, batti lei.
L'altra patria, che è il quarto capitolo di quella saga. Sicuramente la saga più importante della storia del cinema, che risponde al nome di Aimat.
Io sono emozionato.
Dal regista Edgar Wright.
Oh,
allora, signori,
il regista è Edgar Wright. Nel ricordare che le saghe sono belle ma troppe fanno mele,
Edgar Wright il 28 marzo sarà ospite del Postmodernissimo.
Ancora un applauso,
in due proiezioni, perché il film dura, sono due film nella sostanza, due capitoli che compongono lo stesso film, un film che dura 4 ore. Il primo spettacolo sarà alle 15, al termine del quale Edgar Wright incontrerà volentieri il pubblico del Postmodernissimo. Il secondo inizierà intorno alle 8. Ovviamente l'introduzione sarà fatta prima, perché Edgar ha un'80ina d'anni e più. Ringraziamo per questo chi ci ha chi ha aiutato il postmodernismo a realizzare questo incontro, che è il Centro d'Arte Culturale, Centro d'Arte Contemporanea Trebisonda. Perché grazie a delle conoscenze in comune, amici in comune, vi svelo che Edgar Reitz aveva detto che gli sarebbe piaciuto molto venire al postmodernissimo già prima che riuscissimo ad incastrare questa cosa, già ad agosto,
già prima che lo avesse
già aperto. Ad agosto noi ne parlammo con la sua assistente per questo incontro.
Ma hai rotto la fodera del cazzo!
Assolutamente. Dunque l'appuntamento per il 28 marzo per un evento unico,
che è il mio compleanno, è il mio compleanno,
e l'abbiamo fatto per quello,
di più.
Straordinario per la città di Perugia. Edgar Reitz era venuto qualche anno fa, aveva ricevuto una laurea honoris causa dall'Università degli Studi, torna volentieri a Perugia. La serata sarà coordinata, come fu in quell'occasione, dal professor Alessandro Tinterri. L'invito è aperto a tutta la città, perché credo che, insomma, è un'occasione più unica che rara di assistere alla proiezione di un film meraviglioso che avevamo visto a Venezia, apprezzato tantissimo. Non aveva vinto solo perché era fuori concorso, per manifesta superiorità in quel concorso molto mesto. Dunque, vale. Ci vediamo al postmodernissimo.
Sarà meglio, non lo so.
Diamo la parola a...
Comunque, non ne parliamo più,
No. Allora, caro Hans
Delbrück,
sei carico?
Sì, abbastanza.
Come forse tu saprai, a questo punto si fa l'agenda cittadina. Di solito se ne occupa.
Fare l'agenda dopo l'ASLO non è facile.
Di solito se ne occupa.
Tutto quello che verrà sarà assolutamente.
Di solito se ne occupa Simone Rossi, questa volta se ne occupa Hans Delbrück.
Dai, veloce, che siamo già fuori tempo.
Stiamo con questa poracciata.
Sì, dai.
Il postmodo non si ferma fino a mercoledì 18 a Foxcatcher, in programmazione suite francese, dal romanzo di Irene Nemirovsky. Di Repair Man con Paolo Mitton. E per l'animazione abbiamo Gallina in Fuga. Continuano gli eventi. Lunedì 16 marzo c'è lo spettacolo Truffaut Intervista Hitchcock di Nicola Calocero, trasposizione teatrale del cinema secondo Hitchcock, in cui due mostri sacri sono interpretati dai loro doppiatori storici, Paolo Lombardi e Jacques Peyrac. In terza sala continua la rassegna dedicata ai fratelli Aki e Mika Kaurismäki. Il cinema Méliès è in programmazione fino a mercoledì 18, Cloro, l'opera prima di Lamberto Sanfelice, un film che è stato proiettato sia al Sundance che a Berlino ed è stato molto applaudito. Brevissimamente la sinossi: Jenny ha 17 anni, sogna di diventare una nuotatrice di nuoto sincronizzato. La sua vita di adolescente ostia sul litorale romano è sconvolta da un tragico evento e la ragazza è costretta a trasferirsi in un piccolo paese di montagna.
Che culo!
Puzza di culo!
Infatti, lo volevo dire.
Al Sant'Angelo continua la programmazione del film dei fratelli italiani, meraviglioso Boccaccio, fino a mercoledì 18, e poi abbiamo Io sono Mateus, splendido a quanto pare, si dice, film polacco. Della storia del sorprendente di questo bambino affetto da una grave paralisi cerebrale diagnosticata come ritardo mentale, quindi ostacolo insormontabile alla comunicazione del bambino con il resto del mondo.
Ci puoi dire il nome del regista?
Beh, non è facile, ma si è, io dico bene. E poi c'è Pieprzycka.
Probabile.
Ragazzi.
Ogni minuto è prezioso.
Lo Zenith continua fino a mercoledì 18, Nessuno si salva da solo, il film
capolavoro
del duo Castellitto Mazzantini. Lunedì 16 per il cinema ritrovato, l'abbiamo detto e lo ripetiamo, Metropolis di Fritz Lang. Martedì 17 per la segna A proposito di donne incapace di Eleonora Danco.
Danco, quella del film di Schwarzenegger,
la sorella di Danco.
Adora le saune, infatti. E nelle multisale abbiamo Black Cat, l'abbiamo detto, di Michael Mann, Cenerentola di Kenneth Branagh.
Non mi convince.
Tra i tre usciti ricordiamo Noi la Giuria di Leonardo Leo e Kingsman Secret Service. Aggiungiamo brevissimamente che il 18, sì, sempre il 18 e sempre il postmodernissimo, avremo un'anticipazione della saga del cinema.
Cazzo.
Con un aperitivo e poi la proiezione del meraviglioso film di Dino Risi, Il Sorpasso.
Con la faccia
ho finito.
Hai finito?
Complimenti, devo dire con un entusiasmo l'hai fatta questa agenda, proprio. Cioè, quasi che mi sono.
Lo stavo travolto da l'asino.
Diciamo che Simone Rossi la faceva più brillante.
Posso dire, no, non ha fatto rimpiangere Simone Rossi.
Simone Rossi la faceva più brillante.
Per quanto riguarda l'agenda,
fare o non fare, non c'è provare.
Fare. È così.
Come diceva il maestro Iona.
Come diceva il maestro dei maestri. Bene, ragazzi, allora a questo punto, che dire? Come al solito, non ci resta che salutarvi e ricordarvi che il programma è stato ideato da Laszlo Kovacs, qui presente, e scritto da Lupus Jordan, Massimiliano Smitter, direttore, e Hans Delbrück questa sera. Ringraziamo il signor buonasera Fabrizio Cruciani e la vocalista tonica Martea Bonarbu. Grazie agli ospiti Daniele Pampanelli, Giacomo Calzoni, che non c'è in questo momento, Fabio Cesarini e ovviamente il professore.
finalmente venerdì noi andiamo a trasferire legalmente 74 milioni di dollari dal conto di un terrorista internazionale al nostro. Grazie a Bertino voi andate a bere, andate a mangiare, andate a ballare, ma soprattutto
andate tutti al cinema.
Abbastanza problematico.